Ora, stiamo per chiamare il mitico Gianni Leone del Balletto di Bronzo. Io farei ascoltare una breve introduzione al disco Is 1972. Loro, dopo 50 anni, stanno per presentare un disco nuovo che si chiama Lemures, che presenteranno domani al Music Day alle ore 16, e quindi al Music Day Hotel Mercure West di Spinaceto. E io intanto farei ascoltare appunto qualcosa da Is, l'introduzione di Is, e poi ci metteremo in contatto con Gianni Leone del Balletto di Bronzo. Io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo, Driving Saturday. Questo è Is, introduzione. L'introduzione del Balletto di Bronzo Is. Dovremmo avere al telefono Gianni Leone. Ci senti, Gianni?
Sì, io mi
Eccoci.
sento.
Meno male. Grazie, siamo riusciti a collegarci finalmente. Scusa il ritardo. E allora, questa era l'introduzione di Is, il mitico disco del 72 del Balletto di Bronzo. Abbiamo fatto sentire un piccolo estratto con i tuoi assoli di Moog, Mellotron, che suonavi in quel disco.
Sì, chi più ne ha più ne metta. Io penso di essere stato tra i primissimi in Italia ad adoperare il Moog e il Mellotron, pur non avendoli mai posseduti e non mi sono mai pentito di non averli acquistati all'epoca, perché li trovai nello studio della Polygram, Phonogram, Polygram, adesso si chiama Universal, e erano appena arrivati da Londra.
Perché l'etichetta del Dis, leggo che era la Polydor.
Sì, certo, era un'etichetta della Polygram Phonogram, cioè, insomma, comunque
Quel
per
gruppo
me
lì.
molto emozionante, fu uno shock positivo vedere praticamente il mio primo disco, la mia prima opera adolescenziale con l'etichetta di Jimi Hendrix, che era il mio idolo, perché io ancora possiedo i primi dischi di Hendrix comperati proprio da me da bambino, e quindi fu veramente molto emozionante per me ritrovarmi quell'etichetta sul mio primo disco. Usai molto il Mellotron, macchina cervellotica, macchina scomodissima, e il Moog, sì, a piene mani, però chiaramente anche il pianoforte, c'era uno splendido Steinway gran coda e il mio organo Hammond, quello che ho tuttora, però non lo porto più in giro, adesso fa bella mostra di sé in uno dei miei salotti a casa.
Anche Celesta e Spinetta leggo perfino.
Ah sì, certo, la Celesta, tra i vari refusi sulla copertina originale c'è questo, hanno scritto Celeste, allora lo strumento si chiama Celesta e poi la Spinetta, ricordo, era una vera Spinetta antica, acustica, un mobile in legno meraviglioso. Allora, i refusi sulla copertina originale di Is sono svariati. Intanto il cognome del batterista era Stinga e non Stringa.
Come una stringa, quello è un carattere informatico. Quindi Giancarlo Stinga,
Stinga,
batteria,
certo,
Vito Manzari, basso, Lino Aiello, chitarra e grande Gianni Leone,
grazie.
tastiere e
No. Poi
voce.
c'è il refuso lì di Celeste anziché Celesta, ma il refuso, il re dei refusi praticamente è quello, che poi non è un refuso, fu proprio, diciamo, ti posso dire, una risultanza della situazione di quel momento, cioè parole e musica di N. puntato Mazzocchi. N sta per Nora. Nora Mazzocchi era un'anziana signora napoletana che non ho mai conosciuto in vita mia, però soltanto perché era iscritta alla SIAE, e firmò tutti i brani di Is, che erano la mia prima opera adolescenziale, le prime cose che composi nella mia vita. E quindi basta, quando la mia avventura col balletto di bronzo terminò nel settembre del 73, perché poi tutti gli eccessi, le follie, insomma, ci portarono all'autodistruzione, io decisi che non avrei mai più suonato in un gruppo e quindi nacquero praticamente tutti i miei progetti solistici sotto lo pseudonimo Leonero, i miei dischi americani registrati a New York, a Los Angeles, eccetera, qualche 45 giri anche. Ed ero felice perché scrivevo i testi, componevo la musica, facevo gli arrangiamenti, registravo la batteria acustica, il basso con il Moog, le chitarre, le tastiere, la voce, i cori e magari mi facevo anche la grafica di copertina, cioè un ego trip totale. Quindi se dovevo litigare con qualcuno litigavo solo con me stesso. Però nella metà degli anni 90 mi giunse voce di questo grande successo che aveva avuto l'album Is, a mia insaputa, e in Giappone, negli Stati Uniti, in Messico. Andai a riascoltare la mia vecchia copia muffita del disco e scoprì che era veramente un valido. Mi trovai delle pecche come cantante, perché era la mia prima esperienza come cantante, avevo una voce ancora molto acerba da zecchino d'oro, e poi già dopo pochi anni però cominciai a cantare bene e oggi mi sento più forte come cantante che come tastierista addirittura. Ma come tastierista non ebbi nulla da eccepire e allora mi venne una voglia matta di ritornare con quel nome e con quel repertorio. Cominciai a cercare in giro vari elementi, i membri storici non erano più disponibili, allora trovai di via sempre persone più giovani, perché le persone, diciamo, di quel periodo ormai erano anzianotte, avevano come ti posso dire, avevano un atteggiamento che non mi piaceva, che non mi stava bene, erano troppo rassegnati, così, oltre a non essere più esteticamente presentabili il più delle volte. E quindi io scelsi vari elementi molto giovani e contattai la signora Nora Mazzocchi dicendole: buonasera signora, sono Gianni Leone, lei da 20 anni prende i miei diritti d'autore, se li tenga tutti, però quello che vorrei è che almeno da questo momento si possa appunto vedere il mio nome sotto la mia prima opera adolescenziale e non so, diciamo, nei dischi che produrrò, come infatti è stato, diciamo, utilizzando questi brani in registrazioni dal vivo. Allora la signora fu molto carina e gentile, perché fece arricchire gli avvocati, che è una categoria che non ha bisogno di arricchirsi ulteriormente, e quindi firmò semplicemente per la SIAE questo documento in cui affermò di essere una semplice prestanome. Dopo un anno di burocrazia all'italiana, finalmente la SIAE mi inviò i bollettini originali su cui io cancellai il nome Mazzocchi e misi Leone.
Ma lei è la signora che sta in copertina di Is?
No.
Ah no, non c'entra niente.
È la famosa, poi pensa, neanche io lo sapevo. Io ricordo che un pomeriggio negli studi milanesi della Polygram l'addetto stampa mi fece vedere questa fotografia dell'epoca, una cartolina promozionale dell'epoca con questa donnina con le quattro posizioni. E, periodo anni 20, quindi diciamo Art Deco o anche Liberty. E allora va bene, al centro c'era questo riquadro qui a forma di rombo e c'era il nome di questa artista, questa cantante. Allora come copertina usammo quella foto e nel riquadro fu scritto Is. Retrocopertina del disco c'è lo stesso stile, però invece delle quattro immagini della cantante c'eravamo noi quattro e al centro in piccolo c'era scritto balletto di bronzo.
Sì, ho aperto il libretto, sto guardando anch'io la ristampa del CD che ho qui con me.
Sì, che poi c'erano alla parte, noi volemmo proprio noi balletto rinunciare alle royalties pur di finanziare la copertina che si apriva al libro con il testo eccetera. E allora una cosa anti-marketing, cioè nel senso che un gruppo che non erano i Rolling Stones o i Beatles, diciamo, non avevano il nome in copertina. Nello scaffale si vedeva la foto di questa donna dei primi del Novecento e al centro si leggeva Is, quindi molto misterioso. Solo girando il disco si leggeva il nome, il balletto di bronzo, ok? E quindi Negli anni poi gli appassionati cultori del gruppo mi hanno loro fatto una ricerca. Questa immagine raffigura una cantante nota all'epoca, Maria Nencioni.
Sì, non la conosco.
Scusami, il titolo Isa, adesso ci tengo a precisare una cosa, venne fuori perché nel casale dove noi abitavamo tutti insieme, la comune nostra e il Valletto di Bronzo nelle vicinanze di Rimini, circolavano libri sull'esoterismo, magia, eccetera. E su uno di questi libri noi leggemmo la leggenda dell'isoletta di Is che affiorava al largo della Bretagna, poi sprofondava, eccetera. Ci piacque la grafia di Is. I testi dell'album, ispirati da me, erano molto dark così, ma non parlano della leggenda di Is. Ci piacque proprio la grafia, ecco, che poi adesso anticipo un aneddoto che dovrei dire magari alla fine dell'intervista, però lo dico adesso. Dopo decenni io mi sono ritrovato involontariamente a rivivere la stessa esperienza, perché l'anno scorso stavo leggendo un libro sull'antica Roma, quindi la sessualità nell'antica Roma, le abitudini alimentari, il diritto civile, la vita quotidiana. A un certo punto leggo Lemures. Lemures era una specie di culto che avevano gli antichi romani verso gli spiriti vaganti, le anime vaganti, gli spiriti. Mi è piaciuto questo termine, lemures.
Lemuri in italiano potremmo tradurre.
Beh, lemuri, che poi sono anche degli animaletti, esatto, simpatici. Ecco. Però nell'antica Roma i lemures erano gli spiriti dei defunti. Ecco, allora mi è piaciuto questo termine. E poi ho pensato, se un domani un giornalista mi dovesse rivolgere questa domanda, io potrei rispondere, fare anche una bella figura, perché direi, ecco il titolo Lemures, perché in fondo la musica è qualcosa di etereo, di incorporeo, come uno spirito, hai capito? Quindi, comunque no, io ho scelto il termine Lemures perché mi piace, e poi perché non è inglese o qualcosa del genere,
è latino.
Siamo italiani, quindi io ho preteso anche che tutti i crediti fossero in italiano, perché in fondo l'album Is è stato amato e amato e ancora è acquistato e celebrato in mezzo mondo in base alla copertina originale, anche con tutti i suoi refusi, e i crediti erano in italiano. Quindi questo non ha impedito agli appassionati giapponesi o messicani o cileni o francesi di acquistarlo, di tenerlo sui loro scaffali. E allora a questo punto io ho detto, perché Gianni Leone deve suonare keyboards? Perché Gianni Leone deve, invece di cantare deve scrivere vocalist, vocals and keyboards? No, tastiere e voce! Allora, è il progressive italiano il nostro, questo è un genere ormai riconosciuto con una sua identità, quindi un gruppo storico di progressive italiano realizza un disco e mette i crediti in italiano.
Fantastico, quindi veniamo alla domanda che ti avrei fatto, quindi perché il titolo Lemures, è che presentate questo disco domani in anteprima assoluta con la formazione nuova del Balletto di Bronzo, che è già da un po' di anni che comunque insomma ti accompagnano Riccardo Spilli e Ivano Salvatori al Music Day di Roma, quindi all'hotel Mercure Roma West, via degli Eroi di Cefalonia 301 Spinaceto, praticamente alle 16 se non sbaglio, no? Quindi domani di domenica 16 aprile presenterete questo disco in anteprima che uscirà per la Black Widow Records.
Sì, perché ultimamente anche la Black Widow ha pubblicato l'official bootleg, che potrebbe essere un ossimoro perfetto. Uno dice, ma come può
un bootleg essere ufficiale?
Allora io nelle note di copertina in italiano, però anche con la traduzione in inglese in questa volta, perché il testo, diciamo, è appunto, l'ho voluto tradurre in inglese anche, ma il principale è in italiano. E io spiego che ero stufo di vedere in giro per il mondo delle ristampe fatte a mia insaputa e fatte male. Perfino i giapponesi, che sono tanto corretti, tempo fa pubblicarono a mia insaputa un concerto dal vivo fatto dal balletto a Tokyo, e quindi io non ho mai neanche voluto ascoltarlo perché troverei difetti, o non approverei niente, perché io sono sempre attento.
Perfezionista.
Sì, a controllare qualunque cosa, non deve volare una mosca che io non voglia nel progetto che mi riguarda, in questo caso il balletto di bronzo, ma in qualunque aspetto della mia vita voglio io essere responsabile di quello che viene fuori da me a tutti i livelli, per cui se io faccio un concerto non mi sta bene che qualcuno a mia insaputa lo registri e lo pubblichi senza che io possa ascoltarlo e magari decidere che quel brano, determinato brano, non sia venuto bene e lo voglia eliminare, anche perché sicuramente, appunto, io non ho mai voluto ascoltare questo materiale perché troverei tanti difetti, sicuramente, essendo io autocritico fino al sadomasochismo, quindi. E allora un bel giorno ho detto: ragazzi, sapete cosa facciamo? Visto che qui giriamo e vediamo delle nostre registrazioni poi vendute in internet, ecco, chissà, magari poteva anche essere una serataccia, oppure magari registrata male dal fonico, degli errori clamorosi, ecco, poi il pubblico ti giudica per quello che tu gli dai, e quindi io sono pronto ad assumermi le mie responsabilità, ma devo decidere io se pubblicare una cosa, se mi sta bene, se rispetta la mia identità, così come per le foto. Io sono forse uno dei pochissimi al mondo che dopo i concerti, quando deve fare i selfie con gli...
Controlla foto per foto e deve approvare prima di...
Sì, certo, si perde tanto tempo, perché quando vengono i ragazzi che vogliono fare il selfie con me, magari uno è sudato dopo il concerto, un po' sfatto, un po' così, perché non è che ci mettiamo a fare tipo l'Ave Maria, ecco, cioè voglio dire 2 ore di concerto tutto sulle mie spalle, senza nulla togliere a Riccardo e Ivano, però comunque io sono in scena dal primo istante tanti all'ultimo, e anzi mi faccio pure alle volte mezz'ora anche di siparietto mio solistico dove sono da solo, quindi praticamente cantare, suonare, intrattenere, tutte queste cose, alla fine uno magari non ha neanche il tempo di guardarsi allo specchio, potrebbe darsi che abbia, che ne so, i capelli tipo alla Pappagone, oppure non so, il trucco colato in modo irregolare, eccetera. E allora ti fanno un selfie, io dico: no, aspetta, ma devo approvare io le foto. Allora tante volte si perde un sacco di tempo, perché dico: no, no, non sono venuto bene, ripetiamo, no, no, ripetiamo, ripetiamo, neanche fosse il servizio fotografico, diciamo, hollywoodiano, ecco. Però io sono fatto così, nel senso che non mi definisco perfezionista, perché la perfezione è un valore astratto. Io sono stato infelice tanti anni della mia vita perché inseguivo questo valore astratto. Poi ho capito che non esiste la perfezione, però, e fesso è chi la cerca, come fesso ero io, però sicuramente ogni mio sforzo è teso,
tende alla perfezione,
in modo di avvicinarmici il più possibile, insomma. Per quanto...
Beh sì, è una cosa a cui non si tende infinitamente, anche se non ci arriva mai, no? Però tutta la vita è protesa a questo sforzo di tendere verso la perfezione.
Sì, perché c'è sempre un noi stessi, un come posso dire, un noi, un te stesso migliore, ecco, c'è sempre un modo di migliorarsi a tutti i livelli, a livello caratteriale, a livello estetico, a livello artistico, a livello professionale, altrimenti la vita che senso ha? Cioè, già io sono in conflitto eterno con la vita, perché non mi sta bene non essere stato consultato, cioè nel senso che io sono nato ma non ho deciso io di nascere, e quindi qualcosa mi ha dato un calcio e mi ha detto: vai, questa è la vita. Ma potrebbe non starmi bene, perché dipende da dove nasci, dipende dal periodo storico, tante cose che possono determinare la tua felicità, la tua fortuna, la tua sfortuna, la tua infelicità. Magari nasci con delle problematiche, non so, e quindi poi vai avanti sapendo che in un modo o nell'altro, magari straziante, atroce, ingiusto, tu dovrai andartene via. E allora tu dici: cara signora vita, sapete, sai cosa ti faccio? Ti faccio uno scherzo, mi suicido io per primo, così mi evito l'attesa magari di una bella sorpresina, tipo, non so, malattie debilitanti, strazianti, eccetera, e quindi... è una cosa che non ho previsto per me, non so se ammirare o commiserare quelle persone che hanno delle gravissime patologie, che però magari in televisione dicono che anche la vita in quelle condizioni abbia un senso e la vita è sempre bella. No, non ci credo. Infatti uno dei miei aforismi, che sarebbero quei famosi bigliettini che io lancio sul pubblico alla fine dei concerti, uno dei miei aforismi, non il più brillante, però comunque è una grande verità, dice: la vita è bella solo quando è bella. Cioè, nel senso che se
quando hai... è brutta, è brutta.
Sì, quando la vita è brutta io non la voglio. Dico no, grazie, rinuncio. E come fai a rinunciare alla vita? Suicidandoti. Semplice. Quindi.
Beh, speriamo che avvenga il più tardi possibile, Gianni, sei ancora uno.
Sì, no, ma non ci penso proprio. Cioè, nel senso che, però, se dovessi trovarmi alle strette, se io avessi questa prospettiva davanti, cioè tipo di fare tipo la fine di un povero relitto. Mai, questo mai, non è previsto nella mia vita questo.
Non riusciresti a sopportarlo troppo?
No, non lo potrei. E quindi fin quando io potrò fare tutto quello che faccio oggi, che poi è quello che ho fatto tutta la vita, perché io ancora oggi non ho nessun impedimento, nulla è cambiato rispetto a quando avevo un'età rappresentabile con un numero di due cifre di cui la prima era due, quindi nulla è cambiato. E allora per me io posso andare avanti fino ai 120 anni, ammesso che mi interessi vivere, perché il mondo d'oggi lo trovo molto molto cambiato, per certe cose, poche cose, migliorato, ma per tutto il resto io non sono pessimista, però comunque
non sono bei tempi, sicuramente.
No, per una ragione o per l'altra. Intanto è aumentato moltissimo l'aggressività, la violenza, l'aggressività di tutti.
Non solo quella artistica che ti appartiene, come spesso ami.
In realtà apprezzo e accetto solo l'aggressività artistica.
Sì, infatti purtroppo c'è un altro tipo di aggressività in giro.
Ecco, l'aggressività nell'arte è necessaria, è indispensabile, ma nella vita quotidiana no. Perché nella vita quotidiana tu non puoi fare ammazzate da ogni incrocio, oppure prendi una coltellata, come già avviene peraltro. Quindi, capito, quando l'aggressività ti porta alla violenza, no, non mi sta bene. Nell'arte tutto è concesso, l'aggressività nella pittura, la violenza, la trasgressione, la provocazione, tutto sta bene, ma nell'arte anche la follia artistica mi sta bene, quella patologica no.
Sicuramente.
Quindi io faccio delle grandi differenze, perché l'arte è già l'artista è un matto in qualche modo, perché l'artista è un personaggio, almeno come la vedo io, uno che si è messo in testa di sfidare la natura, ma la natura vince sempre, perché l'artista cerca di ricreare una certa armonia che esiste in natura, dei colori splendidi, delle armonie, dei suoni, delle sensazioni, però quelli della natura sono sempre più belli. E quindi l'artista è uno che sta lì con i suoi pennelli, con i suoi colori, che cerca di, oppure col suo strumento cerca di evocare un'emozione, una cosa. Sì, si possono raggiungere anche vette sublimi, però comunque la natura. E quindi è destinato il povero artista in qualche modo ad essere sempre secondo dopo la natura.
Senti, 50 anni dopo cosa è cambiato? Cioè, questi brani, e dopo faremo ascoltare un primo brano inedito da Lemures. Cosa, 50 anni dopo, la tua musica quanto è cambiata?
Guarda,
se è cambiata?
È cambiato. Allora, tutto e niente, poco e tanto. Nel senso che, allora, io vivo esclusivamente nel presente e non rifiuto il passato, del futuro non me ne può fregare di meno, perché potrebbe anche non esserci, cioè nel senso che...
Vivi l'attimo.
Sì, esatto, quindi io vivo esclusivamente nel presente e amo essere giudicato per quello che posso dare e fare oggi. Allora, poiché io ho ancora 10 dita, ho ancora una voce che mi permette di cantare i brani di Is nella tonalità originale, che era già altissima.
Anzi, dici che sei migliorato come cantante.
Anche sono pure molto migliorato, perché oggi sono un cantante che insomma conosce lo strumento, invece all'epoca della registrazione di Is ero il ragazzino, ancora non sapevo modulare neanche bene il vibrato, ero alle prime armi, perché mi consideravo e mi consideravano principalmente tastierista e basta. Invece lo strumento nell'universo più importante è la voce umana, perché è quello che sto usando anche io in questo momento, vedi? E quindi con questo strumento naturale si può fare arte e musica, quindi mi piace molto l'idea che il mio corpo possa, praticamente quando mi domandano che cosa suoni, io potrei rispondere suono me stesso, nel senso che suono la mia laringe, suono il mio corpo, ecco. E poi suono anche le tastiere, che fortunatamente le tastiere sono lo strumento più completo al mondo e quindi mi consentono di potermi esprimere completamente, perché se suonassi il piffero o il triangolo o le maschere sarei molto più limitato.
Ma il pianoforte è un'orchestra, insomma, si sa.
E non solo, il synth è un'orchestra.
È ancora di più.
Uno dei momenti clou di questo nuovo album Lemures è un momento in cui io suono la chitarra, faccio un assolo di chitarra che ho dovuto specificare nei crediti che è una chitarra fatta col synth, perché sembra un chitarrista vero. E allora magari qualcuno mi potrebbe domandare: ah, qual era questo ospite chitarrista? E io dovrei dire: per carità, siamo tre, basta, anche il gruppo originale c'era il chitarrista, ma adesso siamo un trio. Il balletto di bronzo dagli anni 90 è un trio, è sempre stato un trio, pure con le formazioni cambiate, eccetera. E io rispondo sempre: una persona in meno con cui litigare, ma non perché io sia un tipo particolarmente litigioso, è perché comunque, sai, in un gruppo le mani sul timone le deve tenere una sola persona.
Sei un dittatore, nell'arte ti sei sempre definito, no?
Sì, perché io sono un purista, cioè nel senso, io non voglio imbastardire una mia idea personale. È anche importante avere degli scambi culturali, questo sì, io assorbo quel che c'è da assorbire, però le mani sul timone devono essere solo le mie, perché quando nei gruppi ci sono tutte quelle manacce sul timone, allora poi si litiga e poi si va a finire in altri lidi. Io devo fare sempre in modo che la rotta sia quella giusta, tant'è vero che i brani dell'album nuovo Lemures non hanno nulla da invidiare a quelli storici di Is, però chiaramente non sono nostalgici, non evocano gli anni 70. Io non sono caduto in questa trappola in cui cadono perfino i gruppi di prog di ragazzini di 20 anni che usano i Mellotron, quelle cose ampollose, perché il prog mi stufò già nella metà degli anni 70.
Immagino.
E fuggì da, perché era diventato molto serioso, ampolloso, noioso e pesante.
Quelle lunghe suite, i 12 minuti, quelle cose lì.
Sì, come era Is anche. E allora dico basta. Allora, la batteria non si suona più come nel 71, perché tutta la ritmica ha avuto una grande evoluzione. Tutto è diventato più essenziale, anche gli assoli di chitarra non sono quelli, gli assoli in generale non devono essere così lunghi, un certo modo di cantare ampolloso deve essere rivisto, eccetera. Quindi ho tenuto conto che, allora, mantenendo l'ispirazione genuina, originaria, bisognava tenere presente che siamo nel 2023. Ecco, io penso di aver trovato l'equilibrio giusto, perché sarebbe stato anche fin troppo facile forse stravolgere il passato e presentare un balletto di bronzo oggi volutamente fatto al tavolino, magari con i synth, con le cose un po' ruffiane, sarebbe stato molto squallido, mi sarei vergognato, così come pure riprodurre quelle cose già fatte, quelle atmosfere con quelle sonorità, no, assolutamente no. C'era da trovare l'equilibrio giusto fra la genuinità, la sincerità, la veridicità dell'ispirazione iniziale, però con l'esperienza che ho maturato in questi anni e con la tecnologia del 2023, tenendo anche presente che il gusto è anche artistico è cambiato. Io oggi non farei più, ecco, degli assoli chilometrici e non toccherei determinati temi troppo solenni, così. E anche i testi, per esempio, in Lemures parlano, nella mia visione, per esempio, contro qualunque religione del mondo, che sono il male, sono sempre stati il male dell'umanità.
No religion tu, diceva John Lennon, che sì. Tu in un passaggio appunto del tuo la parola rock dici che quella canzone è stata completamente travisata, no? Non
viene... Sì, è stata travisata, perché io veramente ero di fronte alla televisione, trasalì quando vidi tutta la nidiata di alti prelati del Vaticano che beatamente canticchiavano quando ci fu, non ricordo cosa fu, con con il Papa,
forse un concerto di Natale in Vaticano, non so, qualcosa.
Sì, una cosa del genere, così. Allora tutti cantarono, perché si soffermarono evidentemente sulla dolce melodia, e quindi addirittura tutti quei vescovi con le facce da assassini, da maniaci, sessuali, eccetera, eccetera, che cantavano beatamente, anzi, aggiungo una cosa, con le facce anche da politici corrotti. L'unica cosa è che hanno la palandrana, ecco, ma poi le facce di questi alti prelati del Vaticano, quelli che appaiono pubblicamente dietro al Papa, dietro l'immagine del Papa, a guardarli bene hanno degli sguardi biechi, torvi, sembrano tutti maniaci, sembrano tutti sporchi, sembrano tutti corrotti, non so, mi fanno proprio veramente un senso. E quindi vedere tutta questa allegra ciurma che cantava e no religion, senza rendersi conto che in realtà cantavano contro se stessi, perché lei non intendeva.
Immagina un mondo senza quel mondo lì.
Appunto,
senza.
Per un mondo migliore, allora immagina l'amore, il rispetto, la cosa, e senza religione, cioè per un mondo migliore non dovrebbe essere necessaria nessuna religione. Quindi un concetto che io sposo in pieno. Eppure il paradosso, la spettacolarizzazione a tutti i costi di questi nostri ultimi anni. Gli ultimi nel senso che non i nostri ultimi, diciamo quello che stiamo vivendo adesso.
Certo, l'ultimo
recentemente. Ecco, io penso che loro non fossero consapevoli che stavano cantando una cosa che diceva contro le religioni, tutto il male possibile. E quindi proprio perché oggi non ci sono più dei valori o delle identità ben definite. Perché negli anni 70 noi avevamo l'utopia di cambiare il mondo, poi siamo rimasti fregati e delusi amaramente, d'accordo? C'è chi si è imborghesito, c'è chi si è adeguato, eccetera. Io fortunatamente né l'uno né l'altro, però comunque sono molto deluso, perché tutte le battaglie che noi abbiamo fatto in prima linea battaglie per i diritti civili, per la liberazione sessuale, il femminismo, sempre in prima linea siamo stati noi negli anni 70, eravamo i veri rivoluzionari. Adesso io vedo che tutto è svilito a una moda di massa, e chiunque oggi può atteggiarsi a trasgressivo. Ormai i tatuaggi fra un po' li faranno pure le orsoline e non mi significano più niente, a parte che io non ne ho neanche uno, ovviamente. Ma e poi sono contrario, Oscar Abbottino.
Sei trasgressivo senza neanche un tatuaggio. Basti.
Come?
Tu. Dico, la tua trasgressione, insomma, basta. Basta anche la copertina di Lemures, basta vedere, no?
Beh, la copertina di Lemures, sai, ha una storia pure particolare, perché allora io comperai a Hollywood delle maschere, una di queste maschere era trasparente, allora io ho pensato di applicare del make-up su questa maschera, di indossarla e di realizzarmi un costume prendendo un giaccone di pelle e applicandoci sopra con delle borchie tipo 200-250 cravatte multicolori. E allora è venuta fuori questa immagine di questa specie, non so, potrebbe essere veramente un lemure questo, uno spirito.
C'è un copricapo rosso.
Sì, quello poi è un copricapo di piume rosso e con una sciarpa antica che era, tutto ha una storia, era un'antica tenda nella casa di mia nonna materna, nella casa in cui io sono nato, che affacciava sul Golfo di Napoli, aveva delle terrazze meravigliose, poi quella casa adesso non esiste più, però io sono nato in una stanza sotto un determinato lampadario che adesso è di là, nel salotto, l'altro salotto di casa mia, quindi mi piace pensare che quella tenda e questo lampadario mi abbiano visto nascere, allora io, e poi mi abbiano visto in tutti questi anni, fino a stasera. E allora io ho indossato questo tessuto di seta leggero rosso, con questo copricapo di penne, quella maschera con il make-up, questo costume, e ho ricreato un personaggio che in qualche modo forse mi rassomiglia, non lo so, qualcuno potrebbe pensare che sia io truccato, ma comunque questa maschera in qualche modo, non so, questi pomelli, questi zigomi, rimane il mistero. Comunque adesso io l'ho svelato, perché effettivamente ci sono io.
Vabbè, se venite domani al Music Day alle 16, appunto al Music Day Roma, all'hotel Mercure Roma West di Spinaceto, lo vedrete. Sono disponibili anche i CD domani? Saranno disponibili?
Mi risulta di sì, perché c'è lo stand della Black Widow che ha pubblicato sia il CD, versione CD, che vinile, doppio vinile, e poi c'è un'edizione speciale meravigliosa con dei disegni fatti da uno dei più forti disegnatori che abbiamo, Nick Guerra, ha fatto dei disegni meravigliosi su una mia idea. Un giorno io mi svegliai, lo chiamai e gli dissi: guarda, ho avuto una visione, uno specchio grande con una cornice antica, nello specchio c'è l'immagine del balletto di bronzo dell'epoca con me, biondo, coi capelli lisci lunghi come ero all'epoca, e fuori dall'altra parte dello specchio c'è il balletto di bronzo di oggi, ci sono i due Gianni che si toccano, che si guardano, insomma, questa cosa del passato, eccetera. Allora lui ha realizzato una serie di disegni meravigliosi e varie interpretazioni di questo mio sogno, che saranno abbinati all'edizione speciale. Però comunque domani sono disponibili, la Black ha assicurato sia il CD che il doppio vinile.
Grazie Gianni. Quanti brani sono, proprio per chiudere, siamo in chiusura?
Sì, allora i brani, se non ricordo male, in tutto sono 9.
Bene, vabbè, noi facciamo ascoltare L'ombra delle idee, questo inedito che ci hai mandato in anteprima assoluta, sì. E poi il resto lo scoprirete domani, certo, al Music Day.
Ed è la prima volta in assoluto che si ascolta in radio L'ombra degli dei.
Grazie mille di questa anteprima. Ha giusto gli appuntamenti dei concerti da segnalare prima di salutarci?
Allora, i concerti sarebbero, allora, la presentazione ufficiale in Italia il 13 maggio a Genova, un concerto organizzato proprio dalla Black Widow, e poi saremo a Roma il 26 maggio, ancora una volta al Traffic, dove abbiamo già suonato più volte.
Grazie mille alla Gianni Leone, mitico tastierista leader del balletto di bronzo, già leonero, musicista incredibile. Io ti ringrazio ancora di essere stato nostro ospite, e facciamo ascoltare in anteprima assoluta L'ombra degli dei dal nuovo disco Lemores.
A tutti gli amanti della musica.
Grazie mille Gianni, L'ombra degli dei, a domani.
Ciao.